Radio Immagina.
Un saluto da Sara Guabello, bentornate e bentornati al nostro focus quotidiano che ci porta di là dall'oceano, perché mentre in Italia non si placano le polemiche sulle nomine ai ministeri che furono delle pari opportunità e della disabilità, il primo infatti è tornato ad essere della famiglia e della natalità e solo come terza dicitura delle pari opportunità, dall'altra parte del mondo, nella Colombia del presidente Petro e della vice Francia Márquez, si punta all'eguaglianza e all'equità come diritto con un ministero dedicato. Ne ha scritto Elena Marisol Brandolini qualche giorno fa sul Manifesto. L'abbiamo al telefono con noi. Benvenuta Brandolini.
Buongiorno a voi.
Elena, ci spieghi questa proposta del presidente Petro che sta proponendo al suo paese?
Dunque, il Ministero di Pari Opportunità è una delle promesse che Gustavo Petro e Francia Márquez hanno fatto in campagna elettorale ed è una di quelle che sembra, insomma, andrà almeno alla discussione entro i primi 100 giorni di governo, assieme alla riforma tributaria e alla riforma agricola. Quindi intanto c'è questo. In secondo luogo è un ministero, io credo che sia interessante non solo per vedere come si sviluppa questo governo della sinistra per la prima volta al comando, insomma, della Repubblica Colombiana, ma perché è interessante rispetto alle esperienze che si sono prodotte in Europa, perché il Ministero di Pari Opportunità che lì stanno immaginando in realtà è un ministero per l'eguaglianza e l'equità. Assume l'eguaglianza e l'eguaglianza integrale delle donne in primo luogo, ma delle persone come criterio per realizzare le politiche che vi saranno dedicate. E il principio che viene assunto in questo senso è quello dell'intersezionalità, cioè la pluralità di appartenenza delle donne in primo luogo e delle persone in relazione al genere, all'etnia, alla condizione sociale, eccetera, eccetera. Quindi è un ministero che ha come bacino di utenza le popolazioni più vulnerabili del paese, dalle donne al collettivo LGBTQ, alle popolazioni afrodiscendenti indigene, i contadini, i bambini e le bambine, gli adolescenti, le persone anziane, le persone in situazione di estrema povertà, le vittime di violenza, le persone disabili, senza tetto e i migranti.
Certo, ma è proprio una delle caratteristiche, questa dell'intersezionalità, delle lotte femministe in Sud America, possiamo anche dire, no? Infatti le pari opportunità, come ci ricordavi, hanno una caratterizzazione più sociale ed economica di quanto siamo abituati a pensarle noi nella vecchia Europa. Che ne pensi?
Ma perché credo che sia una fase nuova, non solamente il fatto che si sviluppi in paesi che hanno delle contraddizioni sociali molto, molto gravi, dove il livello di disuguaglianza è spaventoso, dove la guerra impera da decenni come in Colombia, e producendo miseria e marginalizzazione, ma credo proprio invece che sia la nuova frontiera dei diritti e delle libertà, perché le pari opportunità in Europa e in Italia sono nate in una fase storica molto differente. Sono nate, pure in parte contrastate o non condivise fino in fondo dal movimento femminista italiano, però dentro quella logica del movimento delle donne, che era una logica anche di separazione delle lotte e della conquista di libertà, e i ministeri che per primi si sono impiantati in Italia nel 96 con Anna Finocchiaro, successivamente in Spagna per esempio nel 2008 con José Luis Rodríguez Zapatero e con Viviana Aido alla testa, hanno cercato di essere quello strumento di governo che traduceva in politica alcuni elementi di libertà, le lotte di libertà e di diritti che le donne avevano proposto. In Spagna questa cosa è riuscita anche straordinariamente bene, bisogna dire, perché il ministero, nato diciamo con un bacino di riferimento prevalentemente femminile, poi nel tempo è molto evoluto e oggi la ministra Irene Montero che guida il ministero si occupa di diritti delle donne, di libertà e di diritti del movimento LGBTQ, no? Tutte la riforma che è stata fatta sulla legge sui diritti delle persone LGBTQ e i diritti dei transessuali, ed è da questo ministero per l'appunto, o almeno questo ministero che coordina le politiche degli altri ministeri in questo senso. Quindi io credo che quello che ci propone la Colombia, che è un caso unico nel panorama mondiale, è davvero un'esperienza pioniera in questo senso, perché le donne in Sud America, l'abbiamo visto più recentemente anche in Iran, ma in Sud America Petro è riuscito ad andare al potere, e così anche in Cile ha vinto la sinistra, perché sono state all'avanguardia di un movimento che, partendo dalla libertà femminile, dei diritti delle donne, sono però state le protagoniste di un movimento più generale di trasformazione della società, che è quello che poi sta succedendo in Iran anche, no? Sono certo. Cominciate partendo dalla questione dei capelli e della ragazza uccisa, e oggi sono uomini e donne in piazza facendo le lotte contro il regime.
Certo, stanno investendo vari aspetti, come a significare che comunque questo aspetto, questo dell'uguaglianza, è un passo ineludibile verso il progresso, no? Secondo te, Marisol, la vicepresidente Francia Márquez, che ha un curriculum politico di tutto rispetto e anche afrodiscendente, è una femminista ambientalista, ha partecipato anche ai negoziati di pace con le FARC ed è stata sostenuta fortemente dai movimenti femministi in questa tornata elettorale che ha portato poi all'elezione del presidente e il suo. È soltanto una figurina, come spesso accade anche da noi, o invece ha un peso reale per quello che si può vedere nelle politiche della Colombia?
È tutt'altro che una figurina, è una donna di grandissimo potere nella politica in questo momento, è una donna assolutamente convinta di essere portatrice di istanze delle popolazioni, di quelle parti della popolazione più disagiata, più sfavorita, che lei vedono e hanno visto una rappresentante. Petro ha avuto l'intelligenza politica di segnalarla come sua vicepresidente nel caso avessero vinto, perché sapeva che lei avrebbe coperto uno spazio che lui non poteva coprire, e le donne hanno votato Petro perché hanno votato Francia Márquez, e molti le popolazioni nere e indigene hanno votato Petro perché hanno votato Francia Márquez, ossia lei è davvero quello che rappresenta, e quello che è il suo curriculum, è molto di più. Io devo dire che anche il segno di questo ministero, che ci ha messo un po' ad arrivare, tanto che c'erano così discussioni nel paese se mai si sarebbe fatto questo ministero di pari opportunità, ma il segno di questo ministero io lo vedo molto come il suo segno, ma anche il segno di Petro, che in nome della pace totale, cioè della pace totale, sta mettendo insieme delle politiche di pacificazione, ma soprattutto di possibilità di una vita senza paura e senza violenza, in cui anche la costituzione di questo ministero è un tassello, perché la diseguaglianza è la vera frontiera del movimento progressista nel mondo. Diseguaglianza e ambientalismo e diritti di cittadinanza sono i tre pilastri attorno a cui andrebbe costruito e va costruito, e si sta costruendo in alcune parti del mondo come il Sud America la nuova frontiera del progressismo.
Senti, nel Cile di Boric a settembre è stato bocciato, come sappiamo, è stata bocciata la proposta della nuova Costituzione, e alcuni si sono precipitati a commentare che il taglio che si era voluto dare, un taglio fortemente inclusivo rispetto alla popolazione indigena, per esempio, oltre che alle donne e alla comunità LGBTQ, abbia spaventato i votanti. Secondo te è vero? C'è del vero? E come verrà riformulata la proposta di Boric?
Allora, la proposta della Costituente, quindi non di Boric, la proposta che un anno fa, ma che però Boric poi aveva assunto, perché gli era stata consegnata, perché essendo lui il capo della Repubblica Cilena, nonché del governo, poi avrebbe avuto il compito di applicarla. È quella che viene fuori dopo l'estallido sociale del 2019, quindi dopo le rivolte in strada di donne e uomini che mettevano in discussione in primo luogo la Costituzione, in primo luogo tra l'altro ponendo una questione di democrazia in termini sostanziali, la Costituzione di Pinochet. E quindi quando poi fu fatto referendum approvare una nuova Costituzione, quel referendum vinse la necessità di avere una nuova Costituzione. Si fecero quindi delle nuove elezioni e si fece la Costituente che si insediò nel giugno del 2021 e nel 2022 ha prodotto questo risultato. Ora io credo che quando un progetto del genere, io la Costituzione l'ho letta, era molto interessante, aveva dei termini molto innovativi ed è vero che la Costituente così come era aveva un rapporto così paritario di presenza di donne, di etnie, di tutte le differenze che fanno del Cile un Cile molto complesso, per quanto un paese piccolo, però un Cile molto complesso e molto plurale, che difficilmente si riuscirà a ricostituire. Però io credo che quando un progetto del genere viene votato, viene rifiutato da oltre il 60% della popolazione, qualche cosa si è sbagliato. Ora, non è soltanto che era più doveva essere considerata più o meno estremista, probabilmente c'è stata una non capacità di vendita del prodotto, come si dice, ossia non si è fatto capire cosa ci fosse dentro. Ci sono state anche questioni legate a come ha funzionato la Costituente, anche alcuni fatti abbastanza così incresciosi che sono successi nel frattempo. Tanti aspetti, certamente c'è stata anche una mobilitazione della destra per non farla approvare, perché aveva questo carattere molto progressista in termini di diritti e di riconoscimenti. Però io credo che c'è un insieme di fattori su cui ancora stanno ragionando in Cile, perché naturalmente è stato un elemento di shock, perché si è votato contro nelle regioni dove Boric poco tempo prima aveva stravinto alle elezioni presidenziali, quindi parte del suo elettorato ha deciso di non sostenere questa Costituzione. Allora, io credo che su questo la riflessione è in corso e ancora la continueranno. La cosa che è certa è che da parte di tutti c'è la consapevolezza che la Costituzione di Pinochet è superata e che quindi ne va prodotta un'altra. Come sarà? E si potrà vedere, lì ci sarà anche l'intelligenza soprattutto di Boric nel cercare di mettere insieme le parti e ricostituire un soggetto che sarà il Parlamento, probabilmente in grado di dare una nuova legge, una nuova carta magna al Cile.
Senti, Brandolini, in Italia invece oggi arriviamo ad assistere alla prima presidente del Consiglio donna che sceglie però di farsi chiamare al maschile in spregio persino alla grammatica, e questo sarebbe il meno, se non fosse insomma la spia di qualcosa di molto più serio questa presa di posizione. E l'arretramento delle pari opportunità al Ministero per la Famiglia, l'abbiamo detto, però la famiglia è quella, insomma, per dichiarazioni copiose del titolare del dicastero, è quella tradizionale, escludente, anacronistica di una teocon antiabortista come Eugenia Roccella. I francesi già hanno fatto sapere che vigileranno, e invece in Spagna e nel resto del mondo tu hai... Secondo te, come si vede, se si guarda con preoccupazione a quello che succede in Italia?
No, è certo che in Spagna si guarda con preoccupazione a questo nuovo esperimento italiano, che tutti temono possa così precedere una generalizzazione da altre parti. Tra un anno si vota in Spagna. L'alleato di Fratelli d'Italia è Vox, cosa che Meloni non ha mai nascosto e ha sempre sostenuto, e Vox è l'estrema destra neofranchista spagnola. Se dovesse il Partito Popolare sopravanzare, vincere, quindi il blocco della destra insieme poter governare, considerando che Vox in questo momento è in decrescita, perché il Partito Popolare sta riassorbendo parte dei voti che erano usciti, perché Vox è una costola del Partito Popolare, né più né meno. Però ecco, non avrà, difficilmente il PP avrà complessi a farci un governo assieme. D'altra parte, il fatto che Giorgia Meloni sia al governo dell'Italia naturalmente è uno sdoganamento più generale della situazione, e quindi preoccupazione c'è. Poi bisogna vedere, da qui un anno è molto tempo, i socialisti stanno risalendo nei sondaggi, c'è una politica che Pedro Sanchez e comunque il governo di maggioranza, la coalizione insieme a Unidos Podemos stanno facendo, una politica molto definita politicamente, quindi molto, molto progressista, perché il prezzo della crisi non ricada sui più deboli, ma che siano gli altri questa volta a fare, quelli che più hanno risorse economiche e sono più abbienti a fare la solidarietà con i più svantaggiati. E su questo, infatti, la finanziaria che comincia la discussione questa settimana in Parlamento è un esempio. Ma certo, in altri paesi, tu dicevi del nome, di come Giorgia Meloni vuole farsi chiamare, in altri paesi, Spagna per esempio, non c'è, nei paesi di lingua spagnola non c'è, anche perché la lingua spagnola, differentemente dall'italiano, prevede sempre la declinazione femminile, quasi sempre, insomma.
La presidenta.
La presidenta, la direttora, la ministra.
Lo trovo bellissimo, però vabbè.
La presidenta, sì, ma al limite quello è un participio presente, anche certo. È anche sufficiente l'articolo, no? Quindi certo. Questo, ecco, non è un sostantivo. Però io credo, allora, la Treccani in Italia ha detto finalmente che sì, che si deve usare la declinazione femminile dei sostantivi, soprattutto di quelle professioni che sono state nel passato di disponibilità quasi esclusivamente maschile. Però certo, la cultura del patriarcato vuole che il maschile sia onnicomprensivo e che sia considerato più autorevole e anche più uguale, e perciò tante donne, in questo caso Giorgia Meloni, che è la presidente del Consiglio, considera che definirsi al maschile abbia queste caratteristiche, evidentemente.
Senti, un'ultima riflessione un po' fuori fuoco magari, che però forse ci fa capire anche le difficoltà della sinistra, almeno qui in Italia. Una cosa che mi aveva molto colpito durante la fiammata del MeToo, chiamiamola così, ma insomma quella stagione lì, fu la presa di distanza di molte femministe sudamericane rispetto alle prese di posizione di alcune europee famose, penso per esempio a Catherine Deneuve. Loro ricordavano che non si sentivano parte di quel privilegio dal quale queste ultime parlavano, quindi riaffermando di nuovo che l'intersezionalità delle battaglie e delle rivendicazioni è ineludibile, cioè non è un accessorio. Tu che ne pensi? E cosa pensi rispetto al fatto che siamo stati visti noi, l'Europa, come la patria dei diritti? Insomma, l'America si è sempre specchiata nell'Europa un po' così. Adesso invece ci specchiamo noi nel nuovo laboratorio per la sinistra in Sud America?
Credo infatti che in Sud America, in Cile e in Colombia, si stia sperimentando un laboratorio nuovo, una nuova frontiera del movimento di sinistra, del progressismo più in generale, perché effettivamente io ho avuto la fortuna di intervistare Francia Marquez per il Messaggero e quando ancora era candidata, quindi prima di diventare vicepresidenta, e lei infatti mi diceva: certo, ci sono le donne europee che dall'alto della loro classe borghese possono fare le battaglie delle donne, però poi ci sono le donne del mio popolo, no, del mio paese, che siamo nere, siamo a volte ragazze madri, siamo povere, siamo donne, e quindi dobbiamo tenere insieme tutti questi elementi. E così, insomma, spiegava in modo molto, molto, molto semplice il tema dell'intersezionalità, e diceva proprio che per questo era così, così mal visto che una persona come lei, peraltro di umili origini e che aveva fatto anche nel passato dei lavori cosiddetti umili, potesse ascendere ad essere alla presidenza del paese, la vicepresidenza del paese, fosse molto mal visto in un paese dove la divisione di classe è molto molto forte. Ecco, io credo che l'Europa, l'Italia, ma questo vale anche per la Spagna, dovrebbe cominciare a guardare a queste nuove esperienze, anche cercando di trarre qualche insegnamento, perché noi abbiamo una grande storia gloriosa, però al momento, diciamo, il presente e il futuro sono, il futuro è incerto, il presente non è molto brillante. Quindi forse bisognerebbe partire da queste esperienze e vedere se c'è qualche cosa che possa essere mutuato. Io non credo che sia un'esperienza tutta quanta da racchiusa e da racchiudersi dentro il Sud America. Penso davvero che anche i ministeri di pari opportunità dovrebbero evolvere in un altro senso, perché considero che il tema eguaglianza e diseguaglianza sia centrale oggi nella ricostruzione di un pensiero di sinistra. Certo, abbiamo un ministero oggi in Italia che fa tutt'altro, che invece ripropone un'antica logica del passato in cui primeggia la famiglia e la natalità, che sono cose totalmente differenti.
Certo, ed era Elena Marisol Brandolini, grazie mille, grazie per questa interessantissima chiacchierata, alla prossima.
Grazie a voi.
Un saluto a tutti, da Sara Guabello, ciao.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.